oggi si parla di codice del consumo, che è stato approvato nel luglio scorso e se ne è parlato anche in un convegno a Roma venerdì. Ricordiamo che poi affronteremo anche il tema della pubblicità ingannevole. Gli studenti che partecipano alla trasmissione di oggi fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori, promosso dall'Ufficio a tutela del consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. E adesso vado a Roma da Alessio Nannini.
Eccoci qui a Roma finalmente. Io sono in studio con l'ospite di oggi, Noemi, che frequenta il corso di Scienza della Comunicazione alla Sapienza qui a Roma.
Ciao a tutti.
Con lei ci occuperemo oggi del codice del consumo, ma non soltanto, perché parleremo con un ospite in collegamento anche di pubblicità ingannevole, come hai anticipato tu, Massimo, che è un tema non soltanto utile ma spesso anche divertente. Comunque parliamo adesso in apertura del codice del consumo e ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il codice del consumo comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni per la protezione del consumatore. Il documento si compone di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto sia come soggetto attivo che passivo. In particolare vengono prese in considerazione l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale. Il codice ribadisce inoltre alcuni fondamentali diritti dei consumatori già riconosciuti dallo Stato italiano con una prima legge datata 1998, ovvero la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti, un'informazione adeguata, l'educazione al consumo, la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti e infine l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Il codice del consumo è stato definitivamente approvato nel luglio dello scorso anno.
E c'è stato qui a Roma venerdì scorso, venerdì 12, presso il Forum della Pubblica Amministrazione, un convegno proprio sul codice del consumo. Il titolo in particolare era Politica di tutela del consumatore e ora proprio nell'immediato ascolteremo un'intervista tratta proprio da questo convegno. Ma prima volevo chiedere a Noemi se sapeva della creazione di questo documento, che lo ricordiamo è stato approvato meno di un anno fa.
No, in realtà fino ad oggi non ne sapevo l'esistenza, ma credo sia un documento sicuramente molto utile per molti consumatori che insomma spesso vengono
diciamo che sono parte lese
sì,
spesso.
Sì, sono parte lese spesso appunto da alcune aziende, specie diciamo magari quelle più grandi, ecco, che approfittandosi dell'ignoranza del consumatore se ne approfittano.
Tu hai mai avuto problemi in questo senso?
Sì, beh, proprio ultimamente con un'azienda telefonica italiana, insomma, ci sono stati dei problemi.
Sì, senza fare nomi.
Sì, sì, senza sicuramente fare nomi, ci sono stati dei problemi, ma poi ecco, informandomi attraverso internet, attraverso varie associazioni dei consumatori, ho scoperto che insomma questi diciamo inganni sono praticamente all'ordine del giorno.
Infatti credo che tu non sia l'unica consumatrice che ha avuto a che ridire con qualche azienda telefonica, anzi. Allora sentiamo a maggior ragione il parere di Daniela Primicerio, che sarà intervistata proprio in questo convegno venerdì scorso, che è direttore generale per l'armonizzazione del mercato e della tutela dei consumatori, nonché presidente del CNCU, che è il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. L'ha intervistato per noi la nostra inviata di fiducia Simona Neri, ascoltiamola.
Quali settori del codice del consumo toccano più da vicino i giovani consumatori, i diritti dei giovani consumatori?
I giovani sono l'elemento del futuro e quindi sono i soggetti che più recepiscono con immediatezza e con modernità anche quelle che sono le norme che servono a tutelarli, che servono a esaltare la loro personalità nel benfare del mercato. Ed è quindi per loro che il codice al consumo può essere l'elemento più innovativo che possiamo esaltare e sottolineare per l'educazione. Infatti, un giovane che è consapevole dei propri diritti non avrà più il bisogno di essere tutelato, ma sarà un soggetto che anzi sarà fornitore di informazioni, di sottolineature e di segnalazioni per coloro che nello Stato, nella pubblica amministrazione o anche nel volontariato e nelle associazioni vogliono aiutare l'equilibrio del mercato. Questo significa che cercando di diffondere appunto questo codice che è stato realizzato, che raggruppa tutti i diritti che nell'ambito dell'attività di scambio, quindi nel commercio, quindi nell'attività di acquisto e vendita, si debbono applicare, hanno la possibilità di essere conosciute da questi giovani futuri cittadini di una nuova realtà, in modo che non solo acquisiscano questo bagaglio culturale che entra nell'ambito della loro filosofia del sovrano del mercato e che non deve essere condizionato dal mercato tramite anche molto spesso pubblicità ingannevole, ma che sfrutti tutte le possibilità che vengono date a lui per essere un soggetto pari a quello del produttore, a quello che nell'ambito del mercato è l'offerta. Grazie a questo tipo di cultura noi potremmo avere non solo un cittadino consapevole, ma potremmo avere un mercato più equilibrato, che porterà quindi a prezzi più bassi e a maggiori scambi, e quindi a un riflesso su tutta l'economia positivo.
Ma i giovani consumatori conoscono il codice al consumo?
No, non lo possono conoscere, anche perché è appena uscito, sono pochi mesi che è stato completamente approvato e realizzato, ma la nostra volontà è quella proprio di cercare, con una politica che fino ad ora è stata quella di far inserire nell'università la materia del consumatore, dei diritti dei consumatori, adesso vorremmo trasferire questo nostro impegno, essendo avviata ormai nella crescita questa cultura nell'università, vorremmo trasferire il nostro impegno appunto nell'ambito della scuola, perché i piccoli cittadini sono coloro che maggiormente ci potranno aiutare non solo a far crescere la loro cultura, ma anche a far acquisire cultura nell'ambito della famiglia di ognuno di loro.
Un messaggio per i giovani consumatori?
Che abbiano sempre la coscienza, la cultura e la certezza che ci sono regole che, applicate, possono eliminare quelle scorrettezze che loro stessi ogni tanto riescono ad incominciare ad evidenziare e che lo Stato, l'antitrust, i ministeri e gli enti locali sono qui per fargli conoscere e per aiutarli a far riconoscere al mercato i propri diritti.
Ed era Daniela Primicerio, presidente tra gli altri del CNCU, Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, intervistata appunto nel convegno che si è svolto venerdì 12 presso il forum della pubblica amministrazione. E noi, insomma, si è in qualche modo giustificata, perché l'ha detto anche Daniela Primicerio, se i giovani non conoscono il codice del consumo è perché, insomma, è una cosa piuttosto recente e quindi, ecco, non è stata portata agli occhi di tutti quanti.
Sì, in effetti, ecco, oltre che recente, credo anche, diciamo, sia poco pubblicizzata tra virgolette, nel senso che se un documento di tale importanza non viene poi distribuito, insomma, la colpa, ecco, di essere ignoranti tra virgolette non è certo dei consumatori.
Ecco, tra l'altro è un documento anche abbastanza articolato, perché si compone di 146 articoli, insomma, dalla definizione di consumatore o utente o produttore, associazioni del consumo, fino alla definizione di prodotto sicuro o produttore di prodotto sicuro. Insomma, è un documento molto articolato, e un'indicazione importante è stata quella che ha dato la professoressa Primicerio, che ha definito, che ha detto che un giovane consapevole non ha poi bisogno di essere tutelato.
Sì, ma in effetti, oddio, io sinceramente non sono molto d'accordo, anche perché anche più avanti appunto nella scheda la professoressa Primicerio sottolineava il fatto di come nel futuro i giovani dovranno essere sempre di più informati per essere essi stessi fonti di informazione e aiuto per altri utenti. Ecco, io non mi trovo d'accordo con questa affermazione, in quanto dovrebbero essere le associazioni proprio di tutela dei consumatori che, insomma, servano proprio per questo.
E poi, insomma, l'esperienza ci dice che non basta un codice, una legge per tutelare i consumatori, utenti, vero?
Sì, non basta certo essere informati più del dovuto per, insomma, tutelarsi da truffe o altro.
Sì, per non essere gabbati da produttori, insomma, e persone che sono soliti al raggiro. Io mi sposterei a Torino per un brano.
Sì, grazie Alessio. No, sto pensando anch'io che effettivamente non è così semplice essere completamente informati, anche quando lo si è, la truffa, il raggiro è comunque sempre in agguato. Ascoltiamo un disco, Elena?
Sì, ascoltiamo un disco, siamo in tema perché Money certo. for Nothing, Dire Straits.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Proviamo a parlare del codice del consumo, lo facciamo con un ospite in collegamento. Si tratta del professor Antonio Gambino, docente di diritto civile all'Università Partenope di Napoli. Buongiorno, benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, sono Alberto Gambino.
Ah sì, non Antonio, scusi. Allora, noi stiamo parlando del codice del consumo. Tra l'altro lei è stato anche ospite al convegno che si è svolto venerdì 12 qui a Roma.
Sì.
Volevo dare un commento proprio riguardo a questo importante documento. Noi abbiamo analizzato i pregi, essenzialmente quello di raccogliere le molte disposizioni, insomma, sparse, quindi rendendo semplice la consultazione a chiunque voglia informarsi sui suoi diritti e sul modo di farli valere. C'è però una parte che lei ritiene non sia stata sufficientemente affrontata all'interno di questo codice, che comunque raccoglie 146 articoli.
Sì, ma senz'altro il codice è uno sforzo avanti decisivo, dal momento che si cerca di dare sistematica a tante normative a tutela del consumatore, che sino ad oggi erano un po' sparpagliate nel nostro ordinamento, per lo più di derivazione comunitaria. Ma il limite che io riscontro è che proprio per la sua natura di, chiamiamolo collage normativo, manca un'impostazione organica, e cioè le tutele, al di là della legittimazione ad agire dei consumatori quanto associazioni, sono un po' troppo diversificate. Sarebbe stato necessario, più che raccogliere varie leggi e trasfonderle in un unico provvedimento, cercare di creare uno statuto del consumatore.
Ansa Live, primo piano, calcio. Fine del gioco, e c'è da tirare un sospiro di sollievo.
Andarlo ad articolare nei vari rapporti con l'imprenditore o comunque con la parte forte del contratto, e in qualche modo partendo dunque dai diritti del consumatore, per poi via via vedere la tenuta di questi diritti a cospetto dei vari settori. Invece nella lettura di questo codice si trovano normative diverse con le loro tutele specifiche, quindi non so, la pubblicità ingannevole, con la possibilità di adire l'antitrust, la inibitoria, e poi però accanto ci sta tutto il tema delle clausole vessatorie, che invece ha tutto un altro procedimento al fine di sanzionare la violazione delle clausole ritenute illecite o illegittime. Ci sta tutta la fattispecie dei contratti a distanza, dove c'è il cosiddetto ius penitendi, cioè diritto di ripensamento, che è uno strumento così a sé stante che si ritrova semplicemente in questa normativa dei contratti a distanza, e poi in quella in particolare della multiproprietà, che anch'essa è dentro il codice del consumo. Ecco, probabilmente uno sforzo maggiore, anche con un po' di creatività da parte del legislatore italiano, avrebbe dato un vero e proprio statuto del consumatore.
All'interno del documento, ecco, volevo sapere, sono presenti normative, ad esempio riguardo la regolamentazione dei servizi finanziari online o il multilevel marketing, oppure non so, riferimenti ai documenti elettronici come strumenti di comunicazione riguardo la volontà di recedere da parte del consumatore?
Per tutto quello che riguarda il settore finanziario, no, non è presente nel codice del consumatore la parte che riguarda prodotti e servizi finanziari, che invece è una parte del testo unico della legge sulla finanza e sull'intermediazione, che trova la sua collocazione nell'ambito specifico, diciamo, del settore finanza, prodotti assicurativi e finanziari. Peraltro, le normative che sono state prese in considerazione sono per lo più quelle che si collegano agli oneri informativi che devono essere rappresentati al consumatore. Quindi si parte dalla pubblicità per arrivare ai contratti a distanza e ad alcune tipologie che si riferiscono ai contratti a distanza. In particolare, lei parlava del diritto di recesso, lo troviamo in quelle due normative che ho menzionato prima. Mi pare mi chiedeva però anche di un altro aspetto.
Sì, professor Gambino, possiamo dire che dal punto di vista del servizio online, insomma, delle nuove frontiere del consumo, siamo ancora un po' indietro.
Mi scusi, non l'ho sentita.
Ah sì, no, dicevo che quindi dal punto di vista dei servizi online, dell'acquisto online, magari siamo ancora un po' indietro rispetto
a... Perché l'altra parte della domanda era questo, quello che riguardava il documento informatico, firma digitale e appunto servizi online. No, questo è un tema che non è nel codice del consumo, che però voi probabilmente conoscete, che si sta riformando tutto il settore dell'amministrazione pubblica con la costituzione di un codice interno invece al settore dell'amministrazione, per un motivo molto semplice. La parte sul documento informatico è collegata all'amministrazione pubblica, perché soltanto nel momento in cui avremo dei protocolli informatici, quindi un linguaggio informatico davvero uniforme su tutto il territorio italiano, allora solo in quel momento potremo davvero parlare di utilizzo da parte di tutti i cittadini degli strumenti di firma digitale, carta d'identità elettronica. Se non c'è uno standard uniforme, un protocollo informatico, un protocollo comunicativo uniforme su tutto il territorio italiano, questo non sarà mai possibile. Ne va da sé che soltanto la amministrazione pubblica è in grado di rendere omogeneo su tutto il territorio il modello comunicativo, cioè se si fosse partiti dalle imprese private, quindi dai privati, nel consentire ad essi di utilizzare protocolli diversi, avremmo avuto un'Italia a macchia di leopardo dove c'erano alcune aziende che provavano i loro standard e altre che ne provavano altri e i cittadini non avrebbero mai potuto implementare questi sistemi. Se invece l'amministrazione pubblica che se ne fa e se ne sta facendo in parte carico, allora davvero noi partiremo da un linguaggio online uniforme e quindi immaginiamo la carta di identità elettronica che potrà essere utilizzata per firmare, per pagare come strumento di pagamento, per farsi identificare e per tutti i servizi con l'amministrazione pubblica, ma a quel punto anche tra i privati.
Senta, professor Gambino, lei prima ha citato il tema della pubblicità ingannevole, so tra l'altro che è stato l'argomento del suo intervento al convegno. Può farci qualche esempio di pubblicità ingannevole? Perché diciamo che a noi consumatori la pubblicità sembra tutta ingannevole, soprattutto quella che vediamo in televisione, che è il mezzo forse più accessibile, dove un prodotto magari viene decantato per delle qualità che anche non hanno. Quindi come possiamo dire, come si può configurare appunto l'ingannevolità della pubblicità?
Certo. Dunque l'ingannevolezza noi la riusciamo a desumere se c'è un effettivo sviamento della libertà di acquisto del consumatore, e cioè, diciamolo chiaramente, l'anima della pubblicità lecita, legittima, è la suggestione. Normalmente il creativo pubblicitario deve suggestionare il pubblico per indirizzarli verso l'acquisto del prodotto, ma questo è lecito, è legittimo, è ammissibile nel nostro ordinamento. Diventa invece illegittimo quando questa suggestione fa leva su elementi come ad esempio la falsità delle informazioni che vengono date o il modo con cui vengono date le informazioni, che fa sì che il comportamento del consumatore venga sviato rispetto a quello che sarebbe il suo acquisto naturale. Cioè, mentre il consumatore ha delle difese, diciamo così, innate, che fanno parte del fatto che ogni consumatore sa che l'anima della pubblicità è legata a una magnificenza dei prodotti e quindi non più di tanto non ci casca se vengono abbelliti oltremodo i prodotti, potrebbe invece incorrere in errore quando accanto alla suggestione ci sono degli elementi che fanno percepire quel prodotto come avente alcune caratteristiche che in realtà non ha affatto. Oggi tra l'altro è consentita la pubblicità comparativa e questo è un passo in avanti per i consumatori, perché se la pubblicità comparativa è fatta in modo oggettivo su requisiti effettivamente confrontabili, il consumatore può effettivamente scegliere meglio il proprio prodotto. Oggi solo nel campo delle compagnie di telefonia mobile viene utilizzata spesso la pubblicità comparativa, perché sono quei prodotti che il consumatore mette in concorrenza, cerca di acquisire il maggior numero di informazioni e alla fine riesce a capire quello che è meno dispendioso, più in armonia con le proprie esigenze e così via. Questo è un po' il quadro della nostra pubblicità ingannevole.
Sì, Roma evidentemente ha qualche problema di connessione. Professor Gambino, mi sente?
Sì.
Siamo qui da Torino. A questo punto la ringraziamo per la partecipazione, speriamo che questo codice del consumo venga diffuso, anche perché una domanda che vorrei farle in chiusura è: ci può essere qualche ostruzionismo da parte di grandi aziende? C'è il modo da parte loro di influire per far sì che questo codice non abbia la visibilità adeguata?
Ma guardi, potrebbe esserci qualche ostacolo, ma è senz'altro poco lungimirante. Voi capirete che il modo migliore per vendere prodotti da parte delle aziende è stabilire un rapporto di lealtà con i consumatori. In fondo sono state le stesse aziende che agli inizi degli anni 50 si sono inventati in Italia il codice dell'autodisciplina pubblicitaria, cioè non sono stati i consumatori ma le aziende, proprio per recuperare un rapporto in una società che andava industrializzandosi di lealtà con i consumatori, si sono date delle regole, si sono date delle regole proprio nella comunicazione pubblicitaria. Quindi qualche resistenza a quella ci può pure essere, ma nel suo insieme il sistema aziendale, imprenditoriale italiano non può fare a meno che invece valorizzare un codice del consumo a favore dei consumatori, perché solo in questo modo c'è da parte dei consumatori stessi una visione tutto sommato positiva del mondo della pubblicità, dei contratti a distanza, di tutte quelle operazioni economiche che vengono poste in essere dalle aziende per vendere i propri prodotti. Quindi al di là, ecco, di singole resistenze, non vedo motivi né giuridici né sociali per cui dovrebbero porre una resistenza, diciamo così, sistematica.
Certo. Professor Gambino, le chiedo, perché ero caduto in errore, da Roma c'è ancora qualche domanda per lei. Sì. Può rimanere? Abbiamo una pausa pubblicitaria e poi torniamo a parlare con lei. Può restare?
Va bene, perfetto. Grazie. Rimango ancora.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Da quest'anno è possibile devolvere il 5 per 1000 anche alle Onlus. Il comitato Rudi Onlus destinerà l'intera raccolta per la messa a punto della cura contro l'atassia di Friedrich. Devolvi il tuo 5 per 1000 al comitato Rudi Onlus, apponendo nel modello 730, allegato B nel primo riquadro, la propria firma e il codice fiscale del comitato Rudi Onlus 976-382-119. Per informazioni rivolgetevi al sito www.fagofar.org.
Argentina, Brasile, Angola, Albania, Cambogia, Burundi.
Tanti bambini nel mondo si stanno giocando il futuro. Per questo il VIS, con il Salesiano di Don Bosco, è sceso in campo per creare e gestire scuole, centri di recupero e di formazione professionale per ragazzi in gravi difficoltà. È una sfida che si può vincere anche grazie al tuo contributo. Chiama il numero verde 800-123-456. 162.000 grazie dai bambini già sostenuti e uno anche da Bobo Vieri. VIS, un mondo possibile.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Zainet, la scuola che fa radio.
Siamo in collegamento con il professor Alberto Gambino, docente di diritto civile all'Università Partenope di Napoli, e stiamo parlando con lui del codice del consumo, ma anche della pubblicità ingannevole. Volevo chiederle, professor Gambino, se c'è un contesto mediatico in cui la pubblicità ingannevole trova terreno fertile, per così dire. Stampa, televisione.
La pubblicità ingannevole ha trovato terreno fertile soprattutto nella pubblicità con mezzi di diffusione televisiva. Le dirò di più, la pubblicità, quando si lega un'immagine in movimento, è in grado effettivamente di poter distorcere il messaggio in modo piuttosto efficace. Le faccio un esempio. Quando ancora la televisione non esisteva, ma la pubblicità, le prime forme comunicative di pubblicità per immagine si facevano al cinema, si è utilizzato spesso la pubblicità in maniera surrettizia, infilandole nei film, il cosiddetto product placement, cioè di mettere in rilievo un prodotto, il marchio di un prodotto nel film. Immaginiamo un pacchetto di sigarette in primo piano, che serviva per far entrare inconsciamente nell'ascoltatore, in questo caso in chi vedeva il film, la percezione di una certa moda, di una certa sensibilità sociale intorno a un certo prodotto, senza che se ne rendesse conto. Addirittura ci sono dei film che avevano al loro interno pubblicità subliminali, cioè significa che non veniva percepita con l'occhio la pubblicità, perché erano dei singoli fotogrammi che sfuggivano all'occhio, quindi alla vista, ma che invece venivano percepiti, perché pur essendo singoli fotogrammi che non possono essere visti nella propria compiutezza, tuttavia i nostri sensi sono in grado di percepirlo, e quindi si frapponevano tra un'immagine e l'altra del film, magari l'immagine con, non so, una bottiglia di whisky di una certa marca, e alla fine del film sembra che questa pubblicità avesse qualche forma di effetto sull'utente consumatore, per dire che il terreno più tutto sommato più sensibile per la pubblicità è quella dell'immagine in movimento. Su internet viceversa, che ad esempio l'immagine è spesso più statica e meno in movimento, la pubblicità riacquisisce la sua dimensione informativa, cioè pubblicità fatta bene si fa perché si possono dare informazioni, ma tantissime informazioni, perché poi l'utente che va via via a navigare, a scavare link dopo link, tutte le qualità del prodotto. Capirete che invece nell'immagine in movimento come televisione o film questo non è possibile, perché lo spot dura pochi secondi e quindi non sarebbe immaginabile dare una mole di informazioni a discapito della suggestione.
Ecco, tu Noemi volevi aggiungere qualcosa sui messaggi subliminali?
Sì, infatti, dunque, proprio a riguardo di ciò che diceva lei prima, volevo chiederle, ma pubblicità al cui interno ci sono appunto messaggi subliminali, sono da considerarsi a tutti gli effetti pubblicità ingannevoli o proprio sono, diciamo, rientrano in un altro tipo di categorizzazione?
Sì. Allora, diciamo così, per tagliare la testa al toro, il nostro legislatore dice che la pubblicità subliminale è pubblicità ingannevole e dunque una pubblicità vietata dalla legge. Lo dice però, come le dicevo all'inizio, per tagliare la testa al toro, perché nessuno fino in fondo sa quale effetto abbia davvero la pubblicità subliminale. Per cui anche quell'esempio che le ho fatto del singolo fotogramma che è percepito inconsciamente da chi vede il film. Sono stati fatti tanti esperimenti, però poi alcuni hanno dato un esito, altri un altro esito, e non si è arrivato a uno studio certo nel dire la pubblicità subliminale spinge il consumatore poi ad acquistare effettivamente quel prodotto. Questo però implica che evidentemente il divieto che esiste nel nostro ordinamento nella pubblicità subliminale si lega al rapporto di lealtà tra chi fa pubblicità e l'utente, e cioè a dire, anche se la pubblicità subliminare non ha alcun effetto sulle modalità di acquisto dell'utente, però perché la fai tu pubblicitario? Se la fai è perché ritieni che invece in modo subdolo vuoi far entrare un messaggio distorto, e se anche non avesse alcun effetto, questo però viene a ledere, a rompere quel legame di lealtà tra produttore, concessionario di pubblicità, pubblicitario e utente, e quindi in forza anche di questa rottura del legame di lealtà tra questi due soggetti, la nostra legge ritiene che la pubblicità subliminale è vietata.
Ecco, quindi un consumatore come può o potrebbe difendersi da questo bombardamento di messaggi pubblicitari? Come può discernere il vero dal falso?
Beh, discernere il vero dal falso, oggi abbiamo tante associazioni anche di tutela dei consumatori che hanno proprio come compito il monitoraggio delle pubblicità e soprattutto delle campagne pubblicitarie, perché normalmente il singolo messaggio pubblicitario è sempre legato a una campagna pubblicitaria, quindi spesso quando è ingannevole un po' tutto il percorso comunicativo, poi le singole pubblicità anche sono per lo più ingannevoli. Il singolo consumatore tra l'altro è uno strumento molto importante, che se, diciamo così, a naso ritiene che quella pubblicità sia ingannevole, intanto fa la denuncia all'antitrust, e anche se poi la pubblicità non fosse ingannevole non gliene viene nulla contro il consumatore, intanto fa questa denuncia, e poi se questa pubblicità dovesse aver fatto leva su elementi ad esempio falsi e il consumatore non è in grado di dimostrarlo, nella nostra legge l'onere della prova è in capo all'operatore pubblicitario, cioè l'operatore pubblicitario che deve allegare degli elementi probatori per dire no, guarda che insomma il fatto che ti abbia detto che questa particolare prodotto alimentare ha queste caratteristiche e quindi è preferibile ai fini, che so, di una dieta piuttosto che un altro, te lo devo dimostrare io operatore pubblicitario, ma non invece tu consumatore. È una specie di inversione dell'onere della prova, dove normalmente invece chi agisce in giudizio deve allegare l'onere della prova. E quindi diciamo, i consumatori, ma soprattutto le associazioni di consumatori, una volta che fiutano che c'è qualcosa di distorto in quel messaggio, intanto fanno la denuncia all'antitrust, poi vedono nel procedimento quali sono le valutazioni che dovesse fare l'operatore pubblicitario che viene chiamato in giudizio. Ovviamente non possono essere denunzie così arbitrarie o fondate sul nulla, un minimo di fondamento lo devono avere, sennò si presterebbe anche a delle distorsioni, alla fine magari dietro il consumatore ci sono imprese concorrenti che vogliono vogliono bloccare campagne pubblicitarie altrui. Quindi da questo punto di vista si tratta di organizzarsi attraverso le associazioni per un serio monitoraggio di tutte le pubblicità. Ma guardi che nel bollettino dell'antitrust devo dire che ogni anno ci sono centinaia di provvedimenti che tracciano molto bene anche gli orientamenti di ingannevolezza nel campo pubblicitario.
Professore, un'ultima domanda da Torino, poi la lasciamo ai suoi impegni. Massimo.
Sì, più che una domanda, professor Cambino, una considerazione. Al di là della pubblicità ingannevole, che ci auguriamo di non incrociare, anche se la pubblicità descrive realmente, e faccio un esempio che riguarda le tariffe telefoniche di due o più gestori di telefonia mobile, diventa secondo me molto difficile per il consumatore anche orizzontarsi, nel senso che non sempre ci si riesce a capire qualcosa, qual è quella più conveniente, qual è meno conveniente, cosa conviene fare. Lei come vede questo tipo di situazione?
Sì, in effetti proprio su questa tipologia di pubblicità, quando riguarda soprattutto tariffe, in Italia si è affacciata per la prima volta, come ho detto prima, alla pubblicità sì. comparativa. Ora è molto importante che i dati siano effettivamente comparabili, perché se viceversa i dati sono arbitrariamente scelti evidentemente dall'azienda che in quel momento utilizza la pubblicità comparativa a discapito del concorrente, la confusione aumenta in capo al consumatore. Considerate che la nostra legge, quando parla di ingannevolezza, non parla solo di non veridicità, cioè di pubblicità diciamo così false, ma parla anche di pubblicità che possono indurre in errore il consumatore, e quindi questa potenzialità della pubblicità di induzione in errore del consumatore si estende a un'infinità di fattispecie. E in effetti, ad esempio, quando addirittura forse le informazioni sono addirittura troppe e vengono però messe in modo anche con un po' di enfasi per valorizzare il prodotto, il consumatore a quel punto si trova davanti semplicemente un messaggio molto confuso e che non descrive bene poi quali sono le qualità di quel prodotto. Beh, questa potrebbe essere una pubblicità comunque ingannevole. E diciamo, la pubblicità ingannevole non è solo per carenza di informazione, ma anche in qualche modo per un overdose di informazione. E in questo caso, nelle fattispecie della pubblicità che riguarda prodotti tecnologicamente avanzati, è soprattutto in questa direzione che vi sono pubblicità ingannevoli. Considerate anche che in Italia la pubblicità comparativa la possono fare le aziende, i concorrenti. In altri paesi invece lo può fare solo un soggetto terzo, sì, che non è coinvolto nella concorrenza. Da noi la comparazione si può fare anche attraverso enti istituzionali e associazioni. Vi ricordate anche delle trasmissioni televisive,
certo,
però, che comparavano i prodotti in maniera diciamo distaccata e piuttosto obiettiva.
Professor Cambino, io però non è che ne veda molta di questa pubblicità comparativa, qualcosa
no.
Sì, ma ne vedo molto poca. Ecco, questo è una sorta di accordo tacito fra le aziende che preferiscono non disturbarsi, o nessuno osa compiere un
sì.
passo di questo genere?
Guardi, lei ha centrato in pieno il punto. Noi abbiamo pubblicità comparative esclusivamente nel settore della telefonia mobile e i casi riguardano tutto quel settore. Negli altri casi è vero, c'è in qualche modo un patto tacito, ma il motivo è anche semplice, poiché in uno spot di 30 secondi, 45 secondi, un minuto, è difficilissimo seguire la legge, perché la nostra legge non è che consente di fare una comparazione soprattutto con elementi di bellezza o elementi diciamo così estetici. La nostra legge consente di fare comparazione soprattutto se si tratta di elementi caratterizzanti da un punto di vista effettivamente qualitativo e quindi insomma diciamo così caratteristiche tecniche, e in 30 secondi, in un minuto è quasi impossibile arrivare a questo risultato. Allora il tacito accordo è che alla fine per non urtare troppo le sensibilità dei concorrenti che potrebbero riverberarsi sulle proprie, si preferisce non fare pubblicità comparativa. Attenzione che invece la pubblicità comparativa si potrebbe fare in modo anche molto creativo. Io vi segnalo solo un caso che ci fu qualche anno fa, deciso dal giurì, perché non esisteva nella nostra legislazione, che era un bel contrasto tra Coca-Cola e Pepsi-Cola, dove tutta la pubblicità era incentrata sul fatto che chi beveva l'una delle due bibite poi immediatamente aveva delle grandi potenzialità nel campo dell'arte, della musica in particolare, e quindi era come se in qualche modo bevendo quella bibita immediatamente si diventava un cantante dalla voce straordinaria, che di per sé non è che inganna, perché tutti capiscono che dietro c'è una suggestione forte, però veniva messo comparandola con invece l'altro prodotto che dava effetti evidentemente non dello stesso tipo. Io credo che questa sia una pubblicità che non fa leva sull'informazione ma fa leva sulla suggestione, che con un po' di creatività esalta anche un prodotto a discapito magari dell'altro, ma tutto sommato rimane piuttosto innocua, perché il consumatore poi effettivamente non viene sviato nell'acquisto di un prodotto, perché l'effetto di quel prodotto è altamente suggestivo e, diciamo così, fantasioso.
Grazie professore Gambino per la preziosa collaborazione, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Allora, un disco, Elena?
Ci fermiamo, sì, ascoltiamo Moon Steve versus Dandy Warhols, Orny is a Dandy.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Dandy Warhols, Orny as a Dandy, giusto?
As a Dandy.
Parlando, riprendendo le dichiarazioni del professor Gambino circa la pubblicità comparativa, ce n'è anche una che circola su internet, proprio relativa a Pepsi e Coca-Cola, no?
È molto simpatica, tra l'altro, a volte sono, assurde, magari fanno
ridere. Sì, descrivila, tu l'hai vista.
Sì, ce n'è una in particolare in cui si vede un bambino molto piccolo che è davanti a un distributore di bibite fredde americano e continua a infilare nella fessurina delle monetine per poter per prendere bottiglie, sì, anzi lattine di Coca-Cola, e ne prende parecchie, una dopo l'altra, e poi si viene a scoprire praticamente l'intera inquadratura in cui si vede questo bambino che ha utilizzato le bottiglie, le lattine di Coca-Cola per farne un rialzo e poter raggiungere quindi il bottone superiore, che è quello per prendere una vera, finalmente, lattina di Pepsi. Quindi diciamo che è abbastanza mortificante.
Ma sì, però
me,
è creativa, come diceva il professor Gambino,
sì,
è molto creativa. Andiamo a Roma da Alessio Nannini per chiudere comunque questa parte dedicata alla pubblicità ingannevole. Prego, Alessio.
Sì, io chiuderei parlando proprio della pubblicità comparativa, che io non credevo esistesse in Italia, forse perché abituato agli standard stelle strisce, appunto nella citata poc'anzi pubblicità tra Coca-Cola e Pepsi, dove davvero se ne dicono di tutti i colori. Qui da noi invece, a parte che è ristretta ad un mercato, come ha detto il professor Gambino, inerente alle compagnie telefoniche, ma poi siamo ancora abituati a vedere queste massaie che entrano in questo supermercato, trovano il prodotto pubblicizzato nello spot e poi, che so, una fila intera di magari olio oppure detersivo in un fustino bianco con scritto sopra proprio detersivo, quindi non c'è proprio, come dire, lo stile americano in questo.
Sì, ma in effetti, ecco, anch'io vedo tuttora pubblicità in cui c'è il classico uomo che entra nella pubblicità e gli mostra: se tu prendi uno di questi vali quanto due dell'altro, non so, dell'altro detersivo, appunto senza nome, chiamato molto genericamente detersivo. Oppure addirittura la pubblicità ancora peggiore, credo, che non so come facciano a non levarla dal mercato, in cui praticamente un uomo entra in scena, prende la massaia, la porta dentro al vestito e gli dice: guarda, questo prodotto lava meglio di quell'altro. Insomma, pubblicità, ecco, un po' surreali. Fortunatamente insomma adesso, ecco, stanno prendendo piede pubblicità molto creative, molto più, ecco, divertenti.
Sì, noi siamo più un paese dal famoso spot preferisco questa marca piuttosto che questi due fustini di, insomma, di polvere sconosciuta,
sì,
diciamo. E, vabbè, chiudiamola qui questa puntata dedicata al codice del consumo e alla pubblicità ingannevole. Noi, Noemi, ci dedichiamo all'ascolto dello Stroncanet e poi naturalmente lo commentiamo non solo da Roma ma anche da Torino.
Stroncanet.
Un altro caso di incuria familiare e di scarso rispetto per la vita umana. Un bimbo di appena 11 mesi ha rischiato di morire di overdose per aver ingerito un pizzico di droga trovata in una bustina mentre giocava in giardino. E ora noi dovremmo credere che quella polverina fosse lì per caso, che i genitori non ne sapessero nulla e che si fossero distratti solo un fatale momento. Guarda caso, certi attimi di distrazione risultano sempre fatali. C'è sempre qualcuno che rischia la vita, c'è spesso di mezzo un bambino abbandonato a se stesso e costretto a vivere in uno stato di solitudine e di mancanza di supporto. Inoltre questa famiglia era benestante, perciò non c'è neanche la minima giustificazione di un ambiente degradato e mal frequentato. Non c'è neanche l'attenuante di una condizione di indigenza nella quale gli uomini sono più portati a dare il peggio di loro stessi per tentare in tutti i modi di sopravvivere. Qui c'è solo il troppo che porta la gente alla noia e alla perdita di interesse per la vita. Tutto diventa svago e divertimento, tutto è consentito. Se poi tuo figlio rischia di perdere la vita e viene salvato in extremis, è un fatto tragico e puramente casuale. Per favore, genitori burla, smettetela di prendere in giro con il vostro comportamento indecente chi soffre e chi ama veramente i bambini.
Allora, Noemi, questo ricco Stroncanet ti dà la possibilità di stroncare la droga, la solitudine dei bimbi e le mamme poco zelanti o i genitori burla.
Ma io andrei più sui genitori burla, più che altro. Sì, ecco, spesso in effetti nella cronaca dei telegiornali o dei giornali troviamo notizie in cui bambini, ecco, vengono lasciati soli o non so, ad esempio davanti al televisore, come parlavamo, preda di pubblicità o cartoni, ad esempio cartoni animati violenti, e poi magari spesso vengono citati in causa cartoni animati invece che i genitori, ecco, poco propensi a star vicini ai propri figli. Certo, è pur vero che nella società di oggi, in cui magari un genitore, sia la madre che il padre, insomma, sono costretti a lavorare tutto il giorno, è un po' difficile star vicino 24 ore su 24 ai propri figli e controllarli in tutto e per tutto, anche se sicuramente un po' più di attenzione è ovvio, non guasterebbe.
Sì, è un caso direi molto particolare questo del bimbo che ha ingerito la polverina bianca della madre, insomma, davvero.
Sì, beh, fortunatamente ecco, non capita tutti i giorni.
Sfortunatamente
però accadono cose ben peggiori, non so, ad esempio quando dei bambini trovano in casa armi accidentalmente, insomma, magari cariche.
O anche dei prodotti destinati alla pulizia della casa e magari.
Sì, sì. Ad esempio qualche tempo fa mi sembra c'era un caso in cui un bambino piccolo ha trovato nel frigo, non so, ad esempio al posto del latte, un acido che serviva al padre per pulire non so che cosa, e purtroppo avendolo ingerito, insomma, non ha fatto una bella fine.
Comunque la solitudine dei bambini, insomma, questo è un dato comunque su cui potremmo rifletterci e magari, non so, dedicarci anche un po' più di spazio qui in Radio Zainet.
Sì, sicuramente, insomma, è un tema purtroppo sempre attuale.
Sì, io mi sposterei anche a Torino per sapere, insomma, su parere su questo Stroncanet, che devo dire da molti spunti, non soltanto quindi genitori disattenti, ma proprio droghe, solitudini, bambini lasciati in preda a televisioni e pubblicità ingannevoli, chissà. Massimo?
Sì, no, stavo ragionando su questo, nel senso che è paradossale questa vicenda. Mi rendo conto che spesso è anche difficile controllare completamente i piccoli, ti possono sfuggire di mano, però che questi non sapessero nulla sembra molto strano, insomma, no?
Sì, beh, i bambini sono imprevedibili, questo è vero. Io ho mangiato un'intera scatola di aspirine quando ero piccola.
Però
non si può neanche dare la colpa ai miei genitori.
Hai mangiato le aspirine?
Sì, perché mi piacevano, sapevano di fragola.
Ah, ma erano quelle per bambini?
Sì, quelle per bambini, cioè, esatto. Quindi lavanda gastrica immediata, sì, eccetera, eccetera. Però non è sicuramente colpa dei miei genitori.
Visto,
che
non ti hanno visto?
Eh no, ero in cameretta. Gliel'ho presi dal cassettino.
È passato il raffreddore.
Vabbè, quello sicuramente. Altro che. Ma sai che avevo 3 anni e ricordo ancora quell'esperienza. È stata terribile. Una lavanda gastrica veramente non l'auguro a nessuno.
Sì, perché ti mettono un tubo in...
Esatto, sì. In gola e anche sopra il naso. Vabbè, terribile.
Va bene, io penso che Alessio invece mangiasse le ziguli. È una battuta. Torniamo a Roma. Per i saluti e poi naturalmente anche per l'argomento di domani, Alessio.
No, che battuta, era davvero realtà. A me le ziguli piacevano molto, anzi ricordo anche gli slogan delle ziguli. Mi sa che tu, Noemi, non le hai vissute queste meravigliose.
Sì, no, le ziguli le ricordo, però ricordo, ecco, a proposito di farmaci buoni, c'era tipo lo sciroppo per la febbre o al sapore di banano, al sapore di fagola, che era buonissimo.
Io mangiavo anche il dentifricio di Paperino, quello al lampone, che era buonissimo. Vabbè, chiudiamola qui che stiamo davvero degenerando. Noi ci salutiamo, Noemi, ci diamo appuntamento a domani, naturalmente grazie di essere stata qui con noi.
Ciao a tutti.
E domani parliamo di alta tecnologia, in particolare del digitale, su come il digitale sta cambiando il nostro modo di vivere e quindi anche dando un'occhiata al famoso fenomeno dell'ebook, quindi ai libri digitali. Per oggi è tutto, da Roma vi salutiamo, buon proseguimento.
Grazie ad Alessio Nannini e a Noemi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.